giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città della Giudea. Entrata in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga sino a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Parola del Signore. Il brano di Vangelo che abbiamo appena letto è un brano in sé, vedete, sono pochissime righe, racconta un fatto tutto sommato quotidiano, non dico banale perché non è banale minimamente, però che non ha niente di particolare. Sono due donne incinte che si salutano, una è andata a trovare l'altra, si salutano, si fanno i complimenti, dicono delle cose carine, belle e tutto, tutto lì. Però se studi bene questo brano scopri che c'è un continuo rimando come un eco di altre cose. Vai nell'Antico Testamento, trovi che c'è dentro un sacco di riferimenti che lo scrittore in questo caso Luca ha scelto con cura ogni parola, che ogni parola richiama un altro fatto, richiama, non so, il re Davide, richiama l'arca dell'alleanza, richiama tante cose. È come quando voi prendete una banconota e nella parte bianca della banconota, a mio caso di una volta, c'è uno spazio bianco, tu lo guardi contro luce e vedi che c'è la filigrana, c'è una figura. Ecco, è tutto così questo brano. Ed è un brano pieno, ripeto, di echi, di rimandi, di simboli, di una ricchezza impressionante. Non stiamo qui adesso a esaminarlo perché ci porterebbe via troppo tempo. Ma questo, vedete, significa anche che a volte quello che a noi sembra molto banale, molto quotidiano, molto normale, è ricchissimo. Bisogna essere un artista, bisogna essere, che so io, uno scrittore, oppure se uno è bravo un pittore, un qualcuno, per cogliere tutta la ricchezza di certi fatti. E difatti loro te lo sanno raccontare bene. Luca, che è dei quattro evangelisti, è quello che scrive meglio, con più proprietà, davvero è capace di rimandarci queste cose. E c'è sotto tutta una sapienza antica. Ma il discorso che viene fuori è questo. Ed è una delle cose che ho notato ultimamente nella gente, è che tutti sognano qualcosa di altro, una vita diversa, un'esistenza migliore, una società più bella. Tutti sognano che le cose, i problemi scompaiano come d'incanto e che davvero sia possibile, con la fantasia, col desiderio, con tutto, vivere qualcosa d'altro. Ora, io ho notato una cosa, cioè la mia età, posso dirvi che è vero quello che vi dico. Dio è presente dappertutto, è sceso persino all'inferno. Perché nel credo diciamo che Gesù è sceso agli inferi. Non gli fanno paura gli inferi, è andato giù per vincerli. Sapete l'unico posto dove Dio non c'è? Lì proprio non c'è, nelle fantasie. Nelle fantasie, cioè nella pretesa che noi abbiamo di costruire una società, un mondo, una vita, un qualcosa che non corrisponda alla realtà, ma che corrisponde un po' alle nostre pretese o attese, perché è un mondo fantastico, Dio non c'è. A me è sempre stupido, è una stupidaggine. Avete letto Topolino qualche volta? Walt Disney? Interessante, è una lettura molto interessante, perché è l'unico posto dove non si nasce, non si muore, se uno cade dal centesimo piano non si ammazza, non ci sono figli, solo nipoti, non ci sono genitori, solo zii e nonni, non ci sono nessun simbolo religioso, non c'è nulla che riguardi la vita normale, non c'è mai neanche un accenno a qualcosa che si chiami fede o non fede. Niente. Nella fantasia Dio non c'è. Dio sta nella realtà, perché un pezzettino di vita, pur brutta che sia, lì dentro c'è Dio. Nelle migliori fantasie Dio non c'è. Ed è per quello che Dio nel nostro mondo è assente. Perché Dio ha sempre bisogno di ancorarsi alla realtà. Guardate che di tutto il Vangelo, il versetto, la riga più importante, no? Che fra pochi giorni, sabato prossimo, noi celebreremo, si riassume nelle parole di Giovanni. E la parola et verbum caro factum est. E la parola si è fatta carne, si è incarnata, la realtà. E allora vedete, la prima cosa che viene dal Vangelo così è che la cosa più bella che ci può capitare è quella che ci sta capitando. Non è quella che sogniamo noi, ma quella che ci sta capitando. Noi siamo talmente preoccupati tante volte a sognare qualcosa d'altro che neanche vediamo il bene che abbiamo attorno. Neanche vediamo tutto quello che ci è stato donato e ci viene donato in quel momento. Una delle cose che a me veramente mi stupisce parecchio è che gli italiani non sono mai stati così bene come adesso. Vabbè, adesso c'è la pandemia, però tutto sommato si lamentano tutti, chissà perché. Perché? Perché? Perché una volta, io quando ero piccolo, sentivo che gli operai partivano in bicicletta fischiando e cantando, e so più nessuno. Perché? Perché evidentemente noi non viviamo più la realtà. Viviamo la pretesa che la realtà sia coincidente con i nostri desideri. Si può anche fare, ma se lo vuoi fare devi impegnarti a farlo. Non puoi pretendere che tutto avvenga solo perché tu lo vuoi. Ecco che allora questo branetto di Vangelo, che per certi versi è straordinario, ti dice lo stupore del quotidiano, lo stupore di ciò che è normale, lo stupore verso ciò che non ha niente di eccezionale, ma che mentre avviene ti rivela una ricchezza profondissima. Una delle cose che io rimprovero alla cultura attuale, quella che si insegna nelle scuole, perché c'è una cultura un po' più alta anche, ma quella che si insegna nelle scuole è di aver abbassato e fatto coincidere la realtà con quello che io voglio. Perciò o la realtà corrisponde a quello che io voglio o ti metti una realtà. Ma siamo impazziti? Ma chi ci ha insegnato questo? E se senti che mette sul muso perché le cose non avvengono come vuole lui. Ragazzi, svegliatevi, ne. Sapete qual è il rischio? Che la realtà vera la perdete e la realtà immaginata non l'avrete mai. Voi siete sospesi fra due nulla. Questo è il problema del Vangelo di oggi. Che ci dice che ciò che avviene lì dentro, nei fatti quotidiani, nella realtà così com'è, nel papà che tu hai, nella mamma che tu hai, nel fratello, nella sorella che tu hai, nell'ambiente che tu frequenti, questa cosa è la cosa più bella. Io quando ero in Bolivia, in mezzo a enormi difficoltà, ho deciso a un certo punto di dire piantala, di lamentarti. Tutto quello che ti sta capitando è il meglio che ti poteva capitare. È cambiata la cosa da così a così. Ho cominciato a vedere tutto quello che prima non vedevo. ho cominciato a vedere che le cose sono molto più belle di quanto uno si possa immaginare, e che la più normale delle realtà supera la più bella delle fantasie, e che l'unico momento che è vero è quello che tu stai vivendo adesso, perché il passato, verso il quale tu soffri una forma di sofferenza che si chiama nostalgia, e nostalgia letteralmente vuol dire la sofferenza di non tornare indietro, di non poter tornare indietro, e verso il futuro, verso cui tu hai tante paure e tanti timori, non esiste più l'uno, esiste più l'altro, non esiste ancora, esiste solo adesso. In questo momento qua dentro sta accadendo la cosa più bella che potrebbe accadere. 200 persone, quello che è, che sono qui insieme, credono a qualcosa, sono qui che ascoltano, sono qui che celebrano, sono qui che portano il meglio di sé, a volte anche il peggio, perché possiamo portare tutto, sapendo che il peggio sarà perdonato e il meglio sarà accolto. E questa è la realtà. È questa. Non è Walt Disney. Non è. Che tra l'altro è pieno di animali. Che ne mia Luca lui non. Da Chip e Chop a tutto il resto. Mi capite? La realtà è questa. Con tutte le fatiche, con tutte le delusioni, con tutte le incertezze, con tutte le stanchezze, con tutto quello che tu vuoi. Ma quando cominci a vedere quello che c'è di bello attorno a te, scopri che è infinito il bello, che è un eco. Ogni cosa rimanda a un'altra, poi a un'altra, poi a un'altra, non finisci più di scoprire. È come quando vai in montagna, che quanto più cammini, tanto più ti innalzi e tanto più il panorama si amplia. Questa è la vita, che ti fa godere di ciò che hai. Qualche giorno ho ricevuto per esempio una notizia molto dolorosa di un ragazzo in seguito, probabilmente una separazione, credo, separazione dei genitori, devastato, ha fatto, si è impiccato. Ecco, vorrei dire, papà, mamme, provate a pensare, se l'amore per vostro figlio non sia più importante del vostro accordo. Provate a pensare, se la felicità che voi potete garantire non sia più importante di tutto il resto. Provate a pensare, se quello che vi accade ve lo siete proprio meritati o non sia superiore al nostro merito. E quando tu cominci a vedere che la realtà è così ricca, è così importante, è così forte, è così bella, allora tu cominci a vedere le cose giuste. A me stupisce sempre che uno dei pittori, che probabilmente era anche un po' matto, perché uno che si taglia l'orecchio non è proprio del tutto a posto, Van Gogh ti dipinge il cielo stellato e tu vedi il paradiso. È uno dei più religiosi, forse non era neanche religioso, però sapeva cogliere l'aldilà. Tanto è vero che i suoi quadri, neanche apprezzati al suo tempo, dopo alla fine vanno su a livelli stratosferici. E noi siamo come quel contadino oggi, guardate che siamo come quel contadino, che aveva in casa un quadretto di Van Gogh autentico e lo usava per offrire il caffè come vassoio alle persone. Poi hanno scoperto che era di Van Gogh e valeva miliardi. Noi abbiamo ridotto la realtà al vasetto del caffè. Ecco perché non vale più niente. L'abbiamo disprezzata. Basterebbe vedere solo com'è riuscito il Covid, questo detestabile batterio, non so come chiamarlo, virus, a devastare non tanto i corpi, quello vabbè, le menti e i cuori. C'è in giro una rabbia, ma dico, ma calmatevi tutti, sti calmi, c'è. Cosa vi succede? Vivete una vita un po' bella, un po' serena, godetevi gli affetti che avete. C'è qualcuno che ti ama, ma cosa vuoi di più? Sei bene di salute, ringrazia. Ti è nato il nipotino, ma fa festa. Tutto quello che ti accade, vivilo con gioia. No, avveleniamo tutto. E quando uno avvelena tutto può vivere solo di nostalgie e di rimpianti per quello che non è successo. E può vivere di paure per quello che potrebbe succedere. Non si gode la vita né passata né futura perché non sa stare nel presente. E ricordatevi che questo è vero, perché ho a che fare tutti i giorni. Chi vive solo di fantasie ha bisogno di potentissime dosi di droga, perché puoi stare nella fantasia solo drogandoti. Ed è il vizio del giorno d'oggi. Problema del giorno d'oggi non è la droga. Problema del giorno d'oggi è che la gente non sta più nella realtà. E non stando più nella realtà bisogna sempre di evadere. E abbiamo sempre di eccitarsi. Ecco perché in Natale, la cosa incredibile del Natale, è che Dio, quando decide di venire al mondo, non è che dica, chiama i suoi consiglieri e gli dice, senti, io mando giù mio figlio, preparatemi un resort. Ecco, gli disse adesso, come si chiama quella cosa là, quando fanno un film, no, quando fanno un matrimonio, una location. Io preparo una location per mio figlio che sia 5 stelle minimo. No, lo manda giù e dice, dove capiti, capiti. Stalla. Culla no, mangiatoia. Riscaldamento no, il fiato del bue e dell'asino. Tullè, tutto lì. E la stalla si riempie di paradiso. Gli angeli entrano dentro. La realtà non è mai pericolosa, è la fantasia che è pericolosa, è la fantasia che è irreale, è la fantasia che ci fa andare via di testa, così come tutto il virtuale che trionfa oggi. Pensare che la gente non ha più contatti fisici normali e che deve vivere tutto attraverso i social, da Facebook a tutto il resto, è desolante. Facebook. Ma perché? Scusate, perché? Perché vedere mia faccia una persona? Perché non senti bisogno di andarlo a trovare? Ecco cos'è oggi la festa. Ecco cos'è il Natale. Dio non disprezza la realtà, ci si mette dentro e la riempie della sua gloria. E quello che tento, scusate, nel mio piccolo, ma è proprio piccolo mio, piccolissimo, di prendere dalla gente che altrimenti sarebbe sulla strada e starci dentro e portarci dentro un po' di consolazione. Certo, te ne fa vedere un po', perché se uno si dimentica come è avvenuto in questi giorni, aperto il rubinetto del bagno, nel lavandino, e che si riempie, mi inonda tutto e cade giù il controsoffitto della stanza di sotto, è mia propria tabella. Va bene, amen, lo metteremo a posto. Starci dentro e viverla nel modo migliore, gustando quello che hai. Io mi ricordo, gli do una piccola immagine, quando ero in Bolivia, andavamo nei vari centri, poi venivano i bambini, portavamo un po' di dolci, lecca lecca, quelle cose lì, chupa chups come chiamano loro, e a volte non bastavano per tutti, c'erano i fratelli che uno dava una leccata, poi quell'altro, tutti assieme ci tenevano tre quarti d'ora a finire un lecca lecca, se lo gustavano ed erano felici. La realtà è quello lì, non è molto altro. E il problema della sazietà che oggi noi abbiamo fa in modo che non riusciamo più a gustare neanche il bello che abbiamo. E siamo sempre in attesa di qualcosa di diverso. Guardate che quando Dio, e termino, vuole fare un regalo al mondo, non gli manda giù, non so, un programma alimentare, un programma di sviluppo, un sussidio, gli manda giù un bambino e gli dice: prendete questo bambino, e come tutti i bambini che nascono, inonda il mondo di gioia. Stare nella realtà. Il Natale è quella roba lì, è solo quello. Stare nella realtà. Godersi ciò di che abbiamo. E se vuoi qualcosa di meglio, impegnarti tirandoti sulle maniche e mettendosela tutta. Smetterla di lamentarci. Non va mica bene. Chi si lamenta di ciò che ha non merita di avere altro se non di perdere ciò che ha. Senza avere nient'altro in cambio. Questo è quello che ci dice il Vangelo di oggi. Quello che ci dice il Vangelo di oggi. Tanto è vero che il risultato finale dell'incontro delle due donne cos'è? Quel cantico stupendo che è il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e tutto quello che dopo ne consegue. Io vi faccio un augurio. Insegnate i vostri figli a essere contenti. E siate contenti voi prima. A me vedere sti ragazzi annoiati mi fa venire un'ansia al cuore che non vi dico. Chissà perché saranno annoiati, lo sa solo Dio. Chissà perché. Non c'è un africano che uno che è annoiato. Loro sì. La noia è il tarlo, è il cancro dell'anima, distrugge tutto. E se uno non sa stare dentro nella realtà, corre molti rischi, molti genitori. Fategli gustare la vita, momento per momento, ditegli che è la cosa più bella che poteva capitargli. E quando capiranno questo, forse cominceranno a vedere le cose in un modo diverso. Credo in un solo Dio.